Prima lettera di Giovanni, Apostolo, leggiamo i primi quattro versi. Quel che era dal principio, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, poiché la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista, e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi, e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa. Stiamo meditando da varie settimane questi primi quattro versi di questa epistola e abbiamo già visto che quanto è scritto qui, in questi versi, prima di tutto si riferisce al messaggio che gli apostoli predicavano. Come testimoni, come araldi, essi parlavano di quello che avevano visto, udito, toccato. In altre parole, annunciavano ad altri fatti storici, fatti realmente accaduti. La storia della parola della vita, la vita, l'eterna vita che si è fatta carne, il Figlio di Dio, vero Dio, fattosi vero uomo e vissuto in mezzo agli uomini, morto e risorto per la salvezza del popolo che il Padre gli ha dato avanti la fondazione del mondo. Abbiamo visto che lo scopo di questo annuncio era che chiunque ascoltava potesse credere, e credendo mediante la sola fede, questo è il messaggio di domenica scorsa, potesse entrare in una speciale e duplice comunione, la comunione con Dio che è la salvezza, l'unione con Dio, la partecipazione della sua natura e l'instaurarsi di una comunicazione mediante la quale l'uomo riceve da Dio la grazia, riceve da Dio ogni cosa necessaria alla vita e alla pietà, e un ritorno a Dio delle cose che egli richiede e che gli sono gradite. Questo primo scopo, mediante la fede si instaura questa comunione, frutto dell'unione con Dio tra il credente e la divinità. E poi un'altra comunione è quella con gli apostoli. E siamo a questo punto. Questa mattina parleremo appunto della comunione dei santi. E ho pensato di andare avanti nell'esposizione di Prima Giovanni proprio perché credo che sia particolarmente appropriato, non solo per il fatto che siamo il primo giorno dell'anno ed è importante che riflettiamo sulla gloriosa comunione che abbiamo gli uni gli altri, ma anche perché abbiamo la celebrazione della cena del Signore che particolarmente illustra questa verità. Rileggiamo quindi il verso 3 e poi cercherò di parlarvi, come il Signore mi aiuterà, sulla comunione dei santi. Quel che abbiamo visto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi, e la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo. Vi annunciamo queste cose perché voi pure siate in comunione con noi apostoli, che vi annunciamo queste cose, con noi apostoli che siamo testimoni di queste cose. E la nostra, e questo è quello che abbiamo visto domenica scorsa, la nostra di noi apostoli e la vostra che ascoltate, comunione con il Padre e con il Figlio. La prima cosa quindi che vogliamo considerare questa mattina è appunto la comunione che tutti quelli che credono nel messaggio apostolico hanno con gli apostoli. Noi vi annunciamo queste cose affinché voi che credete abbiate comunione con noi apostoli. Ecco lo scopo di Giovanni, quello di far sì che questi credenti fossero, o potremmo dire rimanessero, in comunione con gli apostoli. Vi ricordo che uno degli scopi di questa lettera era quello di avvertire questi credenti contro delle eresie che avevano distolto alcuni, che avevano disunito le chiese e che avevano prodotto la separazione. Alcuni erano andati via e a causa di questo è una delle ragioni, Giovanni scrive: noi vi annunciamo il messaggio di Cristo, vero Dio, vero uomo, affinché siate in comunione con noi, rimaniate in unione e comunione con noi. Quindi la fede nel messaggio apostolico ha l'effetto di portare chi lo riceve, chi lo accetta, chi ci crede, in una speciale comunione, quella con i primi testimoni di Cristo, appunto gli apostoli. Ma cosa significa essere in comunione con gli apostoli? E poi, questa comunione con gli apostoli vale soltanto per coloro che ricevevano questa lettera e quindi per quelli che vivevano nel primo secolo, quando queste cose furono scritte, oppure anche per noi? E poi come possiamo avere comunione con gli apostoli? La prima cosa, fratelli, che dobbiamo comprendere è che avere comunione con gli apostoli significa far parte della comunione dei santi, cioè della Chiesa di Cristo in senso più ampio, in senso più generale, della Chiesa universale di Cristo, della Chiesa, possiamo usare questa parola, abbiamo imparato cosa significa, cattolica, non romana, ma cattolica nel senso universale, la comunione di tutti quelli che hanno creduto dall'inizio della predicazione di questo messaggio in tutti i tempi e che crederanno. Avere comunione con gli apostoli significa far parte della Chiesa di Cristo, della Chiesa universale, della Chiesa che il Signore è venuto a fondare. Vi ricordate quando Gesù chiede a Pietro: chi dite voi che io sia? E gli risponde: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Gesù in modo entusiastico risponde: oh, non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli, e io altresì ti dico, in virtù di quello che tu hai compreso per divina rivelazione, in virtù della tua confessione, che tu sei Pietro, e su questa pietra io edificherò la mia Chiesa. La pietra sulla quale la Chiesa di Cristo è edificata qual è? È certamente la confessione di Pietro: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Ed è anche la confessione che egli fa non soltanto per se stesso, ma come in qualche modo rappresentante degli apostoli. Pietro non è il principe degli apostoli, perché Certamente Gesù non è venuto a instaurare una gerarchia, ma molte volte noi vediamo che Pietro parla a nome di tutti quanti. Questa verità, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, non è quindi soltanto qualcosa che Pietro ha compreso, ma che il corpo degli apostoli, quegli intimi che stavano con Gesù, avevano realizzato. E per questo continuavano a stare con lui. E su questa pietra io edificherò la mia chiesa. Da quel giorno tutti quelli che confessano con fede che Gesù è il Cristo, il figlio del Dio vivente, fanno parte del medesimo corpo, del quale Pietro e gli apostoli furono le prime pietre, le pietre che stanno su questo fondamento, le pietre, le prime pietre dell'edificio cristiano. E avere comunione con gli apostoli quindi significa far parte di questo glorioso corpo, la Chiesa di Cristo. Nella preghiera sacerdotale il Signore Gesù Cristo disse: non prego soltanto per questi, ma anche per questi, intendendo gli apostoli, i dodici, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno. E come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Il Figlio è unito al Padre, gli apostoli sono uniti al Figlio e tutti quelli che credono al messaggio degli apostoli sono uniti al Padre, al Figlio, agli apostoli, per formare un solo corpo affinché il mondo creda. Noi vi annunciamo queste cose affinché siate in comunione con noi. Non ci sono separazioni nel corpo di Cristo, non c'è clero e laicato, non c'è gerarchia, c'è una nuova umanità rinnovata e unita in Cristo. Questa è la prima cosa. La comunione con Dio in Cristo implica l'unità e la comunione con gli altri credenti della Chiesa universale di tutti i tempi. Perché siate in comunione con noi, vi annunciamo questa cosa, perché siate membri dello stesso corpo. Questa è la prima cosa. La seconda cosa intorno alla comunione con gli apostoli è questa: significa adesione al loro insegnamento. Vi ricorderete che il fratello Andrea, esponendo la dottrina della Chiesa, ci ha riportati attraverso quell'affermazione del credo apostolico: credo la Chiesa una e santa. Una e santa perché? Perché è unita a Cristo che la santifica. Ed è universale, cattolica, nel senso formata da popoli di ogni nazione, di ogni tribù, di ogni lingua, non perché sta sotto l'autorità di un solo papa o di una gerarchia organizzata. Ma vi ricorderete che il credo dice anche che la Chiesa, oltre ad essere una, santa e universale o cattolica, è anche apostolica. In che senso la Chiesa è apostolica? Perché aderisce all'insegnamento degli apostoli. Non rileggo esattamente quello che disse il fratello: non perché possiede una gerarchia organizzata che pretende di succedersi ininterrottamente dal tempo degli apostoli, o perché si vanta di avere, questo lo aggiungo io, anche oggi persone che si fregiano di essere apostoli o profeti. No, no, ma solo perché continua ad aderire e rimane saldamente ancorata al suo fondamento, l'insegnamento degli apostoli. E lasciate che rilegga un passo che è fondamentale per comprendere questo. Efesini capitolo 2 verso 20. Dice l'apostolo Paolo: siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. I profeti e quindi l'insegnamento dell'Antico Testamento, gli apostoli, l'insegnamento trasmesso dagli apostoli di Cristo, costituiscono il fondamento che è posto sulla pietra angolare che è Cristo, sul quale tutta la Chiesa di tutti i tempi, tutti i credenti di tutti i tempi devono essere edificati. Quindi adesione all'insegnamento apostolico. Voi ricorderete che in questa epistola Giovanni deve appunto affrontare il problema della separazione. Alcuni erano andati via, erano usciti di mezzo a loro e insegnando cose diverse intorno a Cristo. Vi ricorderete che ne abbiamo parlato, insegnavano che Cristo non era venuto in carne, che il Salvatore appariva come un uomo, ma in realtà non aveva la natura umana, era l'eresia del docetismo, o addirittura che era un vero uomo, però che il Cristo era venuto in un certo momento e poi se n'era andato via prima della morte in croce. Questa era l'eresia di Cerinto. Ma questo cambiamento intorno alla dottrina che insegnavano gli apostoli sulla incarnazione, vedete, aveva portato divisione, separazione. Per questo, fratelli, l'apostolo scrive ribadendo la verità, la vera unione, la vera unità della Chiesa si fonda sulla dottrina degli apostoli. Un tetto di una casa è una cosa diversa dalle fondamenta, diversa dai pilastri. Eppure possiamo dire che il tetto ha comunione, nel senso partecipa alle fondamenta e ai pilastri, è parte di un edificio intero. E così siamo noi, fratelli. Dobbiamo ricordarci che abbiamo delle radici e queste radici non sono quell'insegnamento particolare di una certa denominazione, ma le nostre radici affondano direttamente sull'opera, la persona di Cristo e l'insegnamento dei suoi apostoli. Perché siate in comunione con noi, vi scriviamo queste cose, credenti in una medesima dottrina. Non ci stancheremo mai di ribadire quanto è importante per la Chiesa di Cristo conoscere la dottrina, la comunione che noi troviamo negli Atti degli Apostoli al capitolo 2 verso 42, nella quale la Chiesa cristiana perseverava, era quella che scaturiva dall'insegnamento degli Apostoli, ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nelle preghiere. La terza cosa che Giovanni vuole dirci e che è implicata proprio nella comunione con gli apostoli, che comunione con gli apostoli significa identificazione con Cristo e con gli apostoli. Identificazione con gli apostoli. Noi, soprattutto che viviamo in Italia, quando pensiamo all'identificazione con gli apostoli di Cristo, pensiamo a qualcosa di grande, di onorevole, no? Pietro e i suoi discendenti, vediamo le grandi assisi di cardinali vestiti di rosso, di vescovi con le loro mitrie, e pensiamo che comunione con gli apostoli, con questi apostoli, significa avere chissà quale onore e dignità. Ma non era così al tempo degli apostoli. L'apostolo Paolo aveva fondato la chiesa di Corinto e dopo la sua partenza da Corinto era accaduto che questi credenti si erano inorgogliti, avevano pensato di essere chissà chi, chissà cosa. E quando scrive la prima lettera ai Corinzi, l'apostolo usa una certa ironia nel dire certe cose. E al capitolo 4 l'apostolo Paolo dice: voi siete già sazi, già siete arricchiti, senza di noi siete giunti a regnare. E fosse pure che voi foste giunti a regnare, affinché anche noi potessimo regnare con voi. Poiché io ritengo che Dio abbia messo in mostra noi, gli apostoli, ultimi fra gli uomini, come uomini condannati a morte, poiché siamo diventati uno spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Noi siamo pazzi a causa di Cristo, ma voi siete sapienti in Cristo. È l'ironia di Paolo. Noi siamo deboli, voi siete forti. Voi siete onorati, ma noi, apostoli, siamo disprezzati. Fino a questo momento noi, apostoli, abbiamo fame e sete. Siamo nudi, schiaffeggiati, senza fissa dimora, ci affatichiamo lavorando con le nostre proprie mani, ingiuriati, benediciamo, perseguitati, sopportiamo, diffamati, esortiamo, siamo diventati e siamo tuttora come la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti. Noi vi scriviamo queste cose affinché voi abbiate comunione con la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti, gente disprezzata, debole, tanto debole che seppure rivestita di grande dignità, apostoli di Cristo, possono essere tenuti fuori da un Diotrefe di turno. Leggete la terza epistola di Giovanni, un certo Diotrefe in una certa chiesa teneva fuori gli apostoli di Cristo e non li faceva entrare. Giovanni lo dice, usando ancora una volta il noi apostolico. Quindi che significa comunione con gli apostoli? Comunione con gli apostoli significa identificazione, condivisione della medesima sorte, del medesimo destino, l'ignominia, l'umiliazione, il disprezzo, ma anche la gloria. Sì, siate in comunione con noi, gente disprezzata, ma gente destinata a regnare. E questo è quello che Giovanni vuole dire. Vi ricordate la preghiera di Gesù? Ancora ritorno alla preghiera sacerdotale del Signore, Giovanni 17: io ti prego affinché dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati. Dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati. Dove è stato Cristo? Cristo è stato sul Golgota, sulla croce, nel sepolcro, ma egli è adesso esaltato alla destra del Padre e siede sul suo trono. Egli è l'agnello che regna, egli è nel cielo, egli è nella gloria. E così i suoi apostoli, Apocalisse 21, la santa città che scende a le mura della santa città hanno per fondamento 12 pietre preziose. Che sono? Gli apostoli dell'agnello, rappresentano gli apostoli dell'agnello. Dove sono io siano anche loro, perché siate in comunione con noi, partecipi del medesimo destino. Ecco la comunione della Chiesa. E vi sto parlando nel senso più generale. Qui, quando Giovanni dice vi scrivo queste cose affinché abbiate comunione con noi apostoli, intende riferirsi proprio alla Chiesa universale di tutti i tempi. Ma voglio andare un po' più sulla pratica. La pratica dell'essere in comunione. Abbiamo queste cose che vi ho detto, possono essere, sono importantissime e possono essere anche bellissime e sono anche condivise da molte persone che potremmo dire sono lupi solitari, persone che dicono noi crediamo alla dottrina degli apostoli, noi siamo in comunione con gli apostoli e condividiamo anche le cose che dite voi, professano di credere alla dottrina cristiana, dichiarano la loro comunione con la Chiesa invisibile e universale, ma non si uniscono e non partecipano alla comunione di alcuna Chiesa visibile in particolare. La comunione, la coinonia, come ho detto domenica scorsa, è qualcosa di profondamente pratico e concreto. Vedete, c'è un grande teorizzare e parlare intorno alla Chiesa invisibile, alla comunione dei santi, ma cosa significa praticamente? Cosa significa questa comunione con Dio che deve mostrarsi nella comunione con i santi visibili, con quella gente onorata nella quale noi riponiamo tutto il nostro affetto, i santi che sono sulla terra? Cosa significa? Riflettiamo sul modo in cui questa comunione si instaura e può e deve essere vissuta tanto con Dio quanto in una chiesa locale come la nostra. Coinonia, comunione, significa condividere, partecipare a qualcosa. Quindi cosa significa essere in comunione? Prima di tutto, significa, per essere in comunione bisogna che siano rimossi tutti gli ostacoli che ci separano gli uni dagli altri o che separano gli uomini da Dio. Per condividere qualcosa devono essere tolti degli ostacoli. Quanti sono gli ostacoli della comunione? Sono molti e non li esaminerò tutti. Ma il primo e il più grande ostacolo è la diversità della natura delle persone. Quando non c'è la medesima natura, non ci può essere comunione. E un proverbio popolare lo dice, non si pigliano se non si rassomigliano, è vero? Ma lasciate che guardiamo un po' alla scrittura. La diversità della natura è una insormontabile difficoltà alla comunione. Perché non ci può essere comunione tra Dio e l'uomo in uno stato, in una condizione di peccato? Perché queste due nature sono completamente diverse, assolutamente diverse. La santità di Dio è la corruzione dell'uomo. Dio ha gli occhi troppo puri per contemplare lo spettacolo dell'iniquità. Dio non può avere comunione con il peccato e quindi con il peccatore fino a quando siamo in una condizione di peccato. È impossibile che Dio possa avere comunione con noi e che noi possiamo avere comunione con Dio. Si può parlare di Dio, si possono ascoltare delle prediche e tante altre cose, ma fino a quando l'uomo rimane in una condizione di peccato, in una natura peccaminosa, peccatrice, non ci può essere comunione, perché non c'è comunione tra la luce e le tenebre. L'apostolo Paolo, sempre scrivendo ai Corinzi, dice con grande forza, annuncia con grande forza questa verità: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi, infatti che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità?
Quale comunione tra la luce e le tenebre? Quale accordo tra Cristo e Belial? Quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? E che armonia c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Cose di natura diversa che non possono stare insieme. Il peccato separa gli uomini da Dio e gli uomini dai santi. Per questo Giovanni dice nel secondo capitolo, affrontando il problema delle divisioni, della divisione che c'era stata nella comunità: sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, non erano come noi, non avevano la nostra stessa natura. Se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Ma ciò è avvenuto perché fosse manifesto che non tutti sono dei nostri. Vedete, fratelli, la prima e più grande difficoltà per la comunione è la diversità della natura. Una comunità cristiana deve essere un luogo in cui c'è grande cautela e c'è grande vigilanza affinché le persone che partecipano a questa comunità, sia chiaro, per quanto può essere umanamente possibile, questo non potrà essere mai perfettamente chiaro, ma sia chiaro che le persone che partecipano a una comunità siano tutte della medesima natura. E quando intendo dire della medesima, quando parlo di medesima natura, intendo dire persone nate di nuovo, rigenerate, che hanno lo Spirito Santo, persone che sono state trasformate dalla potenza di Dio. Diversamente non ci potrà essere vera comunione. Un altro ostacolo alla comunione è che quella del sospetto, del dubbio, la sfiducia, che creano diffidenza e in pratica divisione. E se vogliamo stare in comunione, se vogliamo vivere in comunione, dobbiamo stare molto attenti che non sorga mai nel nostro cuore gli uni nei confronti degli altri, non solo tra voi e i pastori o gli anziani o i diaconi, ma gli uni nei confronti degli altri. Non ci sia mai sospetto, non ci sia mai dubbio, sfiducia. Quando queste cose si insinuano, la comunione si interrompe e deve essere eliminata. Deve essere eliminato ogni ostacolo di questo genere affinché la Chiesa locale possa vivere nella comunione. E dobbiamo considerare questo come uno degli attacchi del diavolo al benessere della nostra comunità. Io credo, fratelli, che noi siamo stati grandemente benedetti da Dio, e lo siamo ancora oggi, proprio a causa di questo. Possiamo guardarci negli occhi e possiamo confermare la piena comunione gli uni con gli altri. Che possa essere sempre così. Che possa essere la nostra preoccupazione quella di custodire questa unità nello spirito. Poi c'è un altro ostacolo alla comunione, che è l'ignoranza, l'incomprensione o l'impazienza. Anche questo deve essere, dobbiamo fare attenzione. Molte volte tra persone che hanno la stessa natura ci possono essere delle occasioni di disunità. Ma dobbiamo comprendere che l'ignoranza, cioè il fatto che una persona, uno tra noi, non ha ancora compreso quello che altri hanno compreso, non è ancora giunto a comprendere certe verità, questo potrebbe creare disunità, incomprensione e molte volte l'impazienza che fa parte della nostra natura. Noi vorremmo tutto subito, tutto chiaro, tutto immediato. Anche questo, fratelli, dobbiamo fare grandemente attenzione. È un ostacolo alla comunione. Quindi, per essere in comunione, bisogna che tutti gli ostacoli siano rimossi. Il primo e il più grande, la diversità della natura, gli altri, quelli che vi ho menzionato. La seconda cosa, essere in comunione, praticamente significa, per essere in comunione bisogna che ci sia contatto, comunicazione, scambio. Questa è un'altra delle cose. Oltre a una vicinanza fisica, sarà necessaria una comunicazione. E ascoltatemi, una comunicazione particolare, nella sottomissione all'ordine stabilito da Dio e in un responsabile esercizio e rispetto dei ruoli diversi. Questa è la vera comunione. Faccio un esempio, un marito e una moglie. Il fatto che vivano nella stessa casa non significa affatto che siano in comunione. Vivere in una stessa casa, dormire sotto uno stesso tetto o addirittura in uno stesso letto, non significa essere in comunione. Se non c'è comunicazione, se non c'è scambio, se non c'è sottomissione all'ordine stabilito da Dio, sottomissione all'ordine stabilito da Dio non significa soltanto che la moglie deve essere sottomessa al marito, ma sottomissione all'ordine stabilito da Dio significa che il marito deve fare il marito, deve esercitare l'autorità che Dio gli ha dato e deve assumersi le responsabilità che Dio gli ha dato di guidare spiritualmente la sua famiglia. Se il marito non fa il marito, se la moglie non fa la moglie, se non c'è sottomissione all'ordine stabilito da Dio e in questa armonia non c'è comunicazione e scambio, non c'è comunione. Portiamo tutto questo in una chiesa. Cristo ha stabilito un ordine nella sua chiesa. Primieramente degli apostoli, dei profeti, pastori, dottori. Nella chiesa locale Dio ha stabilito dei ministeri di insegnamento. Nella chiesa locale Dio ha stabilito dei ministeri di servizio, pastori, dottori e diaconi. E questo, sotto la signoria di Cristo, comporta delle responsabilità che devono essere ricoperte da chi è stato incaricato dalla Chiesa. Ma dalla parte vostra, fratelli, anche la responsabilità di essere sottomessi a questa guida stabilita da Dio. E in tutto questo ci deve essere un rispettoso scambio e comunicazione con noi e gli uni gli altri. Questa è la comunione cristiana. Questa è la comunione di una chiesa locale. Per avere comunione bisogna che ci sia contatto. Perché quando il fratello ci ricordava insegnava sulla chiesa cristiana, sulla dottrina della chiesa, ci ricordava che è necessario che si sia tutti quanti, noi siamo partecipi a tutte le riunioni della chiesa. Semplicemente per il fatto che la Chiesa è un corpo vivo che cammina, che si muove, che cresce. Immaginatevi se qualcuno tra i membri di Chiesa partecipasse soltanto ad una riunione la domenica. In un anno gli altri membri di Chiesa avrebbero ascoltato il doppio degli ammaestramenti, degli insegnamenti, delle predicazioni. E quella persona, ammettendo che abbia fatto profitto
di quello che ha ascoltato si troverebbe a mezza strada, a metà della strada che tutto il resto della Chiesa ha fatto. E c'è solo due possibilità: o gli altri si fermano ad aspettarlo, o questa persona rimane indietro e si staccherà. Comunicazione, ricevere, dare. Io credo che quello che abbiamo fatto ieri ha onorato grandemente il Signore. Non soltanto avete ricevuto, ma io credo che Dio si sia rallegrato nell'ascoltare le vostre testimonianze. Vedete, fratelli, questa è la vita della comunità, questa è la vita di una chiesa locale. Così vivevano i nostri fratelli, forse in un grado ancora più alto al tempo degli apostoli. Ma questa è la nostra strada. Non possiamo, nelle chiese di oggi, che stanno attorno a noi, accanto a noi, c'è un grande disinteresse nella vita comunitaria. La chiesa è considerata un'agenzia. Io vado lì, ascolto il culto, un'ora la domenica, è finito tutto, ho fatto il mio dovere, mi sono fatto vedere, ho fatto la mia offerta, ho salutato i fratelli e poi è finito tutto. Non è questa la comunione cristiana, non è questo quello che noi vogliamo. Comunicazione continua, scambio, contatto, rispetto dell'ordine stabilito da Dio. Terza cosa. La comunione cristiana è fondata sulla dottrina, e questo l'ho già detto, e si fortifica nella condivisione della verità. Avete mai fatto caso che ci sono dei gradi diversi di comunione? È una cosa che magari può essere fraintesa quello che sto dicendo, ma fate attenzione. Quando noi vediamo la piccola comunità cristiana degli apostoli con Cristo, ci avete fatto caso che tra i dodici, oltre al Giuda che c'era, quello si è manifestato a un certo punto, ma ce n'erano tre che avevano una particolare comunione con Cristo che li portava con sé, e tra questi tre, uno di questi tre era l'apostolo o il discepolo che Gesù amava. Cosa significa questo? Non è una questione di particolarità, ma è semplicemente una questione di livelli e gradi diversi di comunione. Che nel popolo di Dio e nella Chiesa crescono nella misura in cui la verità è compresa, è vissuta ed è condivisa. Se vogliamo vedere crescere la nostra comunione, fratelli, c'è un solo modo che comprendiamo, che preghiamo che Dio ci dia la grazia di comprendere sempre di più la verità, e che preghiamo che Dio ci aiuti a scambiare le nostre conoscenze. Quelli che temono il Signore si parlano l'un l'altro. E Dio è attento, ascolta. Vedete questa comunione fondata sul timore di Dio, sulla conoscenza di Dio. E affinché la comunione cresca tra noi, tra i membri, tra gli insegnanti e quelli che imparano, è necessario che ci sia una sempre maggiore comprensione della verità. Dobbiamo comprendere che non può esserci comunione senza la condivisione dei principi della dottrina cristiana, e che questa cresce man mano che la nostra conoscenza della verità cresce. Io posso testimoniare che la mia comunione spirituale con mia moglie è cresciuta quando non solo io ma anche lei è riuscita a comprendere alcune verità. E fratelli, questa è la vostra responsabilità. E se volete vedere migliorato il vostro rapporto
con le compagne con le quali siete legati per un patto, le vostre mogli, imparate e insegnate loro, imparate da Dio e insegnate loro. Comprendiamo che la comunione spirituale tensa sarà realizzata solamente da chi condivide la medesima visione e ha gli stessi intenti. Vedete come stiamo andando avanti? La comunione inizia quando gli ostacoli vengono rimossi, quando abbiamo la stessa natura, cominciamo ad avere delle cose in comune, questa comunione si custodisce e cresce con il contatto, con lo scambio, con la sottomissione all'ordine di Dio, aumenta man mano che la conoscenza della verità migliora e vorrei dire si perfeziona ed è perfetta quando tutti quanti amiamo le stesse cose, cerchiamo le stesse cose, lottiamo per le stesse cose, preghiamo per le stesse cose. Vi ricordate la comunione nei momenti di lotta? Perché sembra che tutte le altre cose si dimentichino e la Chiesa vede soltanto una cosa per cui deve mettere tutte le proprie energie, preghiere, ricerca. Ma fratelli, noi siamo in una lotta continua. Noi siamo ingaggiati contro una lotta, in una lotta contro i principati e le potestà e i dominatori di questo mondo di tenebre. E sapete quando la comunione di una chiesa è perfetta? Quando una chiesa condivide la medesima visione al più alto grado nel cercare la gloria di Dio, la venuta del suo regno e che la sua volontà sia fatta qui su questa terra come è fatta nel cielo. Per questo sapete come cresce la nostra comunione? Non cresce soltanto la domenica mattina quando ascoltiamo l'insegnamento. Non cresce solo il venerdì quando ascoltiamo lo studio biblico. O nella nostra cameretta di privata, di preghiera, quando ci inginocchiamo, leggiamo la Bibbia, o ci dilettiamo nel leggere un buon libro. Ma la nostra comunione viene potentemente fortificata nella riunione di preghiera. Quando uniamo le nostre forze ed energie spirituali e bussiamo alla porta di Dio e chiediamo e cerchiamo le cose che sono secondo la sua volontà. E poi, quando veniamo qui per celebrare la cena del Signore, non è un atto formale, non è una cosa che si deve fare, ma sarà il coronamento e la manifestazione di questa duplice comunione. E vi devo dire solo questo e ho concluso stamattina. Che cos'è quello che noi stiamo per fare? Giovanni ci dice, credo di non forzare il testo, Giovanni ci dice: noi vi annunciamo queste cose affinché siate in comunione con noi, e la nostra comunione è col Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo. Quindi parla di una duplice comunione, una comunione dei santi e una comunione che i santi hanno con Dio. Che cos'è la Santa Cena? È il simbolo di questa duplice comunione, frutto dell'unica, come diceva il fratello Andrea, unione che i cristiani hanno con Dio in Cristo. Soltanto alcune riflessioni e poi avrò concluso. Leggiamo insieme però dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, dal verso 14 al verso 22. Prima Corinzi 10, 14. Perciò, miei cari, scrive l'Apostolo ai Corinzi, Fuggite l'idolatria. Io parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi su quel che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti, siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. Guardate l'Israele secondo la carne, quelli che mangiano i sacrifici non hanno forse comunione con l'altare? Che cosa sto dicendo? Che la carne sacrificata agli idoli sia qualcosa? Che un idolo sia qualcosa? Tutt'altro. Io dico che le carni che i pagani sacrificano, le sacrificano ai demoni e non a Dio. Ora, io non voglio che abbiate comunione con i demoni. Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. O vogliamo forse provocare il Signore a gelosia? Siamo noi più forti di Lui? Allora, osserviamo alcune cose. Prima di tutto, Paolo dice che il calice della benedizione che noi benediciamo, ovviamente si riferisce alla celebrazione della cena del Signore, è la comunione con il sangue di Cristo. E il pane che noi rompiamo è la comunione con il corpo di Cristo. Sono domande retoriche. Questo verso ci insegna che la comunione di cui godiamo nel celebrare questo ordinamento, prima di tutto è con Cristo ed è di ordine spirituale. Infatti, vedete come dichiara Paolo che mangiare i sacrifici fatti agli idoli pone quella persona in comunione coi demoni, e questo significa provocare Dio a gelosia. Paolo dice che mangiare il pane e bere il vino pone il credente in una speciale comunione con Cristo. Cosa significa? Significa che, fratelli, mentre noi celebriamo la cena del Signore, la presenza spirituale di Cristo è reale. Niente di transustanziazione o di consustanziazione. No. Il pane, il vino rimane pane e vino, non c'è cambiamento di sostanza, ma la presenza spirituale di Cristo, mentre mangiamo e beviamo, è vera, è reale. E voglio dire qualcosa di più, è speciale. Mentre celebriamo questo sacro ordinamento, dobbiamo comprendere che stiamo facendo qualcosa di speciale, che glorifica Dio in un modo speciale, e che la presenza di Cristo spiritualmente in mezzo a noi è anch'essa in modo speciale. Che questa comunione è santa. Dio non può tollerare che chi ha comunione con il sangue e il corpo di Cristo possa avere allo stesso tempo comunione con la mensa dei demoni. Voi direte, ma qui non c'è il problema per noi, non ci sono più sacrifici fatti agli idoli. Ma forse non avete osservato molte volte anche voi che quando spendiamo del tempo nel vedere, nell'ascoltare o in altre cose che proprio non glorificano Dio, la nostra coscienza è contaminata. Uno dei più gravi danni che le nostre coscienze subiscono in questi tempi è la comunione empia che molte volte noi abbiamo con la televisione e con i suoi idoli. Non pensate che stare lì davanti a quella scatoletta, ricevendo i messaggi
i discorsi, ci pone in una particolare comunione, condivisione con qualcosa che non è né santo e né giusto e buono. Dio non può essere provocato a gelosia. Noi stiamo facendo qualcosa di santo, non ora soltanto, ma il partecipare al pane e al vino significa che noi siamo in una relazione santa con Cristo, che non si esaurisce quando avremo finito di mangiare il pane e il vino, ma che dura tutta la nostra vita. Qui Paolo dice: non potete mangiare il pane e il vino avendo comunione col sangue e col corpo di Cristo ora e poi domani o stasera partecipare alla mensa dei demoni. Volete provocare Dio a gelosia? Questa istituzione, che è simbolo di questa doppia comunione con il Padre e con la Chiesa, è santa, nel senso che ci tiene e ci ricorda, ci tiene appartati e ci ricorda che siamo un popolo appartato. Ed è esclusiva, esclusiva. Non leggo un commento che fa John Owen su questo, qualche altro momento ve lo darò. La seconda cosa però che voglio dirvi, prima che mangiamo il pane e beviamo il vino, e ho veramente concluso, e che leggiamo al verso 17 di questo paragrafo: siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti, siamo un corpo unico perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. E questo si riferisce particolarmente alla comunione della Chiesa locale, che ha lo scopo di mostrare l'esistenza di una comunione visibile con altri partecipanti all'assemblea dei credenti. Il pane lo vediamo con gli occhi, il calice, il vino lo vediamo con gli occhi, e la partecipazione al pane e al vino mostra che esiste ed è visibile una chiesa e un popolo che condivide le stesse cose. E questo fatto insegna anche, la celebrazione della cena del Signore insegna da cosa scaturisce ed è resa possibile la comunione, la coinonia, la partecipazione a un unico pane, appunto l'unione che ciascun membro ha con Dio in Cristo e l'unione che gli uni abbiamo con gli altri in un solo corpo, in una benedetta fratellanza, per essere un popolo di adoratori del vero Dio che si è manifestato in Cristo. Fratelli, io ho concluso questa mattina. Mentre verremo avanti, mentre il pane sarà spezzato, mentre il vino sarà versato, benediciamo il Signore che ci ha chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo nostro Signore, e ci ha voluti unire nel sacro vincolo, nel patto di una comunità locale. Amen.